Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti, in redazione Gael Curtens.
Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito Estate, buona domenica a tutti e tutte voi da Luisa Nitti. In questa puntata diamo spazio a una storia biblica raccontata nel Primo Testamento dai tratti forti e molto caratteristici, è la storia di Tamar. Aprire gli occhi è la frase chiave di questo episodio della rubrica Vie di Snodo, curato da Maria Teresa Milano, biblista, traduttrice e musicista. Nella storia di Tamar, che vi invito a leggere nelle vostre Bibbie, nel libro della Genesi al capitolo 38, la donna accusata di essersi prostituita viene condannata a morte dal suocero Giuda, ma una volta svelato il segreto che sta sotto le sue azioni, grazie alla sua astuzia, che in realtà è la sua capacità di costruire, di prevedere, il suocero stesso apre gli occhi, ammette la sua colpa e dice: «Lei è più giusta di me».
Vie di snodo. Fede e trasformazione nella Bibbia. A cura di Maria Teresa Milano.
Buongiorno, sono Maria Teresa Milano e questo è Vie di Snodo, una rubrica che offre riflessioni su percorsi di fede e di trasformazione nella Bibbia. Il titolo della puntata di oggi è Aprire gli occhi. Apriamo gli occhi quando veniamo al mondo e li apriamo ogni mattina quando ci svegliamo, ma si tratta di movimenti fisici. Proviamo a spostare la nostra attenzione sul significato simbolico di aprire gli occhi, che peraltro ritroviamo in molti passaggi biblici. Adamo ed Eva aprono gli occhi e capiscono di essere nudi. Qualcosa è cambiato. Giobbe apre gli occhi e ricomprende il proprio rapporto con Dio, tant'è che dice: «Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono», che in sostanza significa: «Prima ti conoscevo solo per quanto mi era stato detto, per quelle definizioni che mi sono sempre state un po' strette, che avevano il sapore di dettami e di assunti e che ora si rivelano essere in realtà una diminuzione di te, una semplificazione di quello che davvero sei. Continuo a essere sconcertato, ma ora che ti ho vissuto i miei occhi si sono aperti e tu non sei più l'immaginetta consegnata, ma qualcosa di infinitamente più grande, e so che non potrò comprenderti mai fino in fondo, ma sono felice di vedere che non sei quello che mi avevano raccontato». Aprire gli occhi è il punto di arrivo di un percorso di consapevolezza, o quantomeno di revisione seria di sé e delle proprie vicende, e di norma è qualcosa di dirompente. Capita a tutti noi di avere improvvisamente quasi una sorta di flash, se così lo possiamo chiamare, si ha davvero la sensazione che improvvisamente gli occhi si spalanchino sulla realtà, una realtà che fino a quel momento avevamo scelto per mille motivi di non vedere, perché ne avevamo paura, perché non riuscivamo a cogliere davvero nonostante i tanti indizi, magari anche evidenti. Spesso non vediamo perché siamo intrappolati o perché aprire gli occhi significherebbe abbandonare i puntelli a cui ci appoggiamo, perché a volte i nostri preconcetti, i pregiudizi, i punti di riferimento che ci tengono al caldo ci preservano da eventuali dolori che sentiamo di non riuscire a gestire. Ma viene sempre il momento in cui qualcosa sborda e noi siamo costretti a vedere, a renderci conto e dunque ad agire. La Bibbia in diversi punti suggerisce esattamente questo. Aprire gli occhi significa acquisire consapevolezza e dunque prendere posizione e dunque agire. Ho visto e dunque. Non posso vedere e far finta di niente. Posso ascoltare più e più volte qualcosa e procedere comunque per la mia strada, ma se gli occhi si aprono è impossibile tornare indietro. La Bibbia rivela che si apprende tramite l'orecchio. D'altronde gli antichi dicevano «repetita iuvant», ma i passaggi fondamentali si fanno grazie agli occhi, anche in senso metaforico, proprio come la lampadina che si accende nei fumetti o come l'eureka di Archimede. Aprire gli occhi significa affrontare una realtà che non è possibile tenere più nascosta né ignorata, in cui non possiamo indossare foglie di fico come Adamo ed Eva nel giardino di Eden. Una realtà in cui non serve a nulla mettere pezze, perché come si dice, una volta che il latte è versato, non rientra nella bottiglia. Si può far scivolare quel che si è sentito, ma non si può mentire di fronte a ciò che si è visto. E in effetti i maestri, già nell'antichità, collegavano la vista al tatto, come se gli occhi permettessero di toccare la realtà. E in fondo è più o meno quel che dicono oggi le neuroscienze. Ma vi è un racconto nella Bibbia che parla di occhi ed è particolarmente interessante. È quello che ha per protagonista Tamar, nuora di Giuda, figlio di Giacobbe. Tamar sposa il primogenito di Giuda, ma questo muore. Sposa allora il secondo, come vuole la legge, ma anche questo muore. E Giuda rifiuta di darla in moglie al suo terzo e ultimo figlio. Allora lei, che sa perfettamente che dovrà dare un figlio alla stirpe di Giuda, escogita un piano. Nel libro della Genesi, capitolo 38, versetto 14, leggiamo: «Si tolse gli abiti della vedovanza, si coprì con un velo e si avvolse, poi sedette a Petachinaim, che è sulla strada per Timna, poiché aveva visto che Sela era diventato grande, ma lei non gli era stata data in moglie. Tamar si siede ad attendere il suocero Giuda a Petachinaim, un termine che tradotto significa letteralmente apertura degli occhi. Interessante anche il nome del luogo, un nome fortemente simbolico. Tamar, con un velo indosso per nascondersi alla vista, si siede in un luogo chiamato apertura degli occhi per dare una svolta decisiva alla sua storia. Non racconto ora l'episodio per intero, si trova appunto nel capitolo 38 del libro della Genesi. Mi limito a dire semplicemente che Giuda, che inizialmente accuserà Tamar, la condannerà fortemente, nel momento in cui scoprirà davvero la verità, perché avrà davanti a sé le prove che la realtà è diversa da quella che lui ha immaginato, riuscirà a dire: lei è più giusta di me. Questa storia è un gioco di veli, di coperture, di occhi che si aprono e prendono atto della realtà, della verità. È una vicenda che ci insegna quanto sia importante accettare di aprire gli occhi e dunque di agire, e al tempo stesso ci mette in guardia dalla tentazione fin troppo facile di farci ingannare dalle apparenze, perché spesso scegliamo di vedere altro, ma la verità a volte sta sotto un velo e sta a noi toglierlo. Buona domenica a voi, un caro saluto e alla settimana prossima.
In chiusura di questa rubrica voglio ricordarvi che tutte le puntate di Tempo dello Spirito Estate sono riascoltabili o scaricabili dal sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. E vi invito adesso a continuare a seguirci con la rubrica musicale. La curano per noi durante i mesi estivi il maestro Carlo Lella, responsabile del Ministero Musicale dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, e con lui Marta Dauria, redattrice di Riforma, che è il giornale delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, e vicepresidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Un canto di resistenza spirituale in un tempo di persecuzioni religiose è l'inno di cui ci parlano oggi i nostri ospiti. Si tratta di un canto che, come ascolteremo, si ispira direttamente alle parole del Salmo 116.
Tra cielo e terra. Storie in musica. A cura di Carlo Lella e Marta Dauria.
C'è stato un tempo in cui cantare un salmo poteva costarti la vita.
Un tempo in cui intonare le parole della Bibbia non era solo culto, ma un atto sovversivo, era resistenza, speranza, identità.
Un tempo in cui il canto si faceva rifugio. Memoria, fede in cammino.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Tra cielo e terra, storie in musica. Il benvenuto ve lo danno Marta Dauria
e Carlo Lella. Dovremmo ormai conoscerci, è la quarta puntata, e oggi il nostro viaggio ci porta nella Francia del Cinquecento. L'inno che vi proponiamo è tratto dal Salterio Ugonotto e si intitola Amo l'Eterno, mio soccorritor.
Il testo, le parole di questo canto sono tratte dal Salmo 116, tra i più amati da chi, tra guerre di religione, esilio e clandestinità, trovava rifugio nelle parole cantate della Bibbia.
La melodia invece è tratta dal Salterio ginevrino, un'opera voluta da Giovanni Calvino, riformatore, pastore, teologo. Per Calvino il canto non era un abbellimento del culto, ma una vera e propria preghiera. Era riflessione, era vita di fede.
E così nel 1562, su impulso di Calvino, nasce un salterio con versioni metriche dei salmi, semplici, solenni, da imparare a memoria e cantare in comunità.
Infatti il Salmo 116 diventa per gli Ugonotti, che parliamo dei protestanti francesi, dicevo, il Salmo 116 diventa un inno di fiducia nei momenti più oscuri, un canto di resistenza spirituale. Quando i templi riformati furono distrutti, quando il culto venne vietato, il canto teneva viva la fede.
E si cantava nelle case o nei boschi mentre si fuggiva, nelle grotte dove ci si nascondeva. Quelle melodie si cantavano senza strumenti, solo con la voce, affidandosi alla memoria e soprattutto confidando in Dio.
Scusa Marta, volevo dire una cosa, insomma, a proposito di queste frasi che tu hai detto, senza strumenti, no? È una cosa particolare, perché spesso nelle nostre chiese, quando viene a mancare ad esempio il musicista, ci perdiamo d'animo, no? Manca la musica. Io ho sentito una volta durante l'inizio di un culto, no, la musica c'è sempre, perché c'è la voce della comunità che è lo strumento per eccellenza.
Hai ragione, Carlo. E torniamo adesso alle parole del canto, appunto, che riprendono i versi del Salmo 116. La prima strofa del canto dice: «Amo l'Eterno, mio soccorritor, poiché egli ha udito l'alto mio lamento e ai miei sospir l'orecchio porse attento, tutti i miei giorni loderò il Signor».
Cantare i salmi dunque non era solo devozione, era resistere. Era dichiarare la propria fede pubblicamente anche a rischio della vita.
E la vita si rischiava davvero, erano tempi difficili. Con la revoca dell'editto di Nantes nel 1685, che garantiva ai protestanti francesi, gli ugonotti, la libertà di culto e altri diritti, ricominciarono le persecuzioni contro i protestanti e iniziò un massiccio esodo in cui circa 300.000 ugonotti lasciarono la Francia. I tempi si fecero duri, ma molti ugonotti non rinunciarono mai al canto. Pensa, Carlo, ci sono testimonianze di uomini e donne che cantavano, intonavano questo salmo, il Salmo 116, ma anche altri, mentre salivano al patibolo o anche mentre erano incatenati ed erano diretti verso le galere.
Dunque il Salmo 116 è un salmo di gratitudine dopo la prova, e che prova, no? Soprattutto quando salivano appunto al patibolo. Un grido che si trasforma in lode, è un atto di fede pubblica cantato a voce alta nei boschi della Cévennes, nei templi riformati della Svizzera. Quindi il Salterio Ugonotto non è solo musica, è una pagina di teologia cantata che ha formato intere generazioni, no?
E infatti l'opera che era stata pensata e voluta da Calvino è quella di un salterio di una comunità estesa, tradotto in più di 16 lingue, compreso l'ebraico, che dà alla comunità il compito di annunciare cantando la parola di Dio così come raccontata e testimoniata nei Salmi. Per questo, come scrive il pastore teologo Paolo Ricca nell'introduzione al libro Salmi della Riforma, edito dalla Claudiana, a cura del pastore Emanuele Fiume e del musicista Daniele Cristiano Iafrate, il Salterio Ugonotto è l'opus magnum della innologia riformata del XVI secolo. Sempre Ricca, è cantando i salmi che la comunità riformata ha reimparato a cantare. Dalla sua fede, nutrita di Bibbia, sgorga un canto che è anch'esso una pagina biblica. Carlo, e lo sai chi amava particolarmente il Salmo 116?
Beh, dimmelo tu, perché immagino tanti, tanti fratelli e sorelle.
Voltaire, il filosofo Voltaire, sì, proprio lui, amava in particolare di questo salmo il versetto 12 che dice: «Che cosa ricambierò al Signore per tutti i benefici che mi ha dato?» Beh, questo verso ispira proprio le parole dell'ultima strofa del canto 116, «Amo l'Eterno mio soccorritor», che dice: «A te, Signor, che render mai potrò? Dei tuoi preziosi doni sovrabbondo, voglio cantare e proclamare al mondo che la tua grazia sola mi salvò».
Bellissime parole, no? Diciamo che gli inni della tradizione hanno dei testi veramente belli, lo possiamo affermare, no? Passiamo dunque all'ascolto e ora vi offriamo una registrazione del coro del Ministero Musicale dell'UCEBI. L'UCEBI è la sigla che sta per Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Il Ministero Musicale, di cui io sono il responsabile, è formato da un gruppo di musicisti e animatori e animatrici musicali che cercano musiche, curano musiche nuove, nuovi arrangiamenti, nuove proposte, ripropongono inni della tradizione, seminari di formazione sempre sulla musica che poi vengono offerti alle chiese. Questa registrazione che vi proponiamo è tratta da una produzione nominata Innario Cristiano Multimediale, che vede la registrazione con coro, ma anche con voci soliste e tanto altro materiale multimediale, dei 354 inni dell'Innario Cristiano pubblicato dalla editrice Claudiana.
Dunque, buon ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Tra cielo e terra, storie in musica, per scoprire un altro canto e la fede che gli ha dato voce.
Oh.
un inno ispirato alle parole del Salmo 116, quello che abbiamo ascoltato e che Carlo Lella e Marta Dauria hanno commentato per noi oggi, guidandoci all'ascolto dell'inno Amo l'Eterno. Vi ricordo che la rubrica musicale Tra cielo e terra proseguirà per tutta l'estate con il racconto in musica di canti e inni che hanno segnato generazioni di credenti. E noi adesso voltiamo pagina per guardare alle chiese evangeliche riformate nel Ticino. Nel 2025 stiamo ricordando i 50 anni dal riconoscimento formale delle chiese riformate ticinesi come ente di diritto pubblico. In questa occasione e nel corso di tutte le domeniche estive noi proponiamo a Tempo dello Spirito una carrellata su tutte le comunità che sono presenti in Ticino con la loro storia e le loro caratteristiche peculiari. Oggi raccontiamo della chiesa di Vacallo nel Mendrisiotto e lo facciamo insieme alla sua pastora Anne Zell. Pastora Anne Zell ci racconta oggi qualcosa della comunità di Vacallo. La chiesa fu costruita nel 1913, una chiesa che nasce in un territorio di confine. La stessa pastora Zell lavora fra Italia e Svizzera da non molto tempo.
Io sono arrivata non da tantissimo. Il mio incarico per le chiese del Ticino è incominciato soltanto a novembre dell'anno scorso. E lì c'entra molto ovviamente la vicinanza di Vacallo e di Chiasso alla frontiera, perché mantengo appunto questo impegno ancora con la Chiesa Valdese a Como, però questa vicinanza mi permette appunto di distribuire il mio tempo sulle due realtà, provando addirittura anche in qualche modo di farle incontrare. E anche c'è successo in occasione dei culti di Natale, alla vigilia c'erano comaschi a Vacallo e poi per il giorno di Natale c'è la partecipazione da parte di alcune persone dalle chiese ticinesi.
Una comunità riformata quindi che si trova sul confine, su una frontiera. Pastora Anne Zell, oggi come è vissuta, se è vissuta questa dimensione della frontiera e quindi dell'accoglienza da parte della comunità riformata?
C'è stata l'accoglienza già del mio predecessore di un forte gruppo anche del proveniente dall'Ucraina quando c'era questa emergenza di accogliere delle famiglie, e ci sono tuttora dei contatti, ancora si svolgono dei corsi di lingua italiana nei nostri locali, perciò c'è questa ospitalità che continua. E poi dei membri della Chiesa sono anche inseriti, e lì io ho già avuto un primo contatto, nelle associazioni che nel Mendrisiotto si occupano dei minori stranieri che, cercando di passare la frontiera lì a Chiasso, poi vengono fermati e poi ovviamente in qualche modo bisogna occuparsene. Diciamo che nella Chiesa direttamente non ci sono delle attività, però ci sono delle persone che fanno volontariato anche accompagnando questi giovani quando hanno delle uscite, hanno bisogno di essere accompagnati, perciò c'è questa attenzione alla frontiera che, diciamo, per noi quasi non si sente passando, ma è una vera frontiera per alcuni.
Certo, non deve essere sempre facile questa gestione di una piccola chiesa.
Ovviamente il Vacallo è una piccola realtà in diaspora, diciamo che è il luogo di culto per tutto il Mentrisiotto, perciò cerchiamo anche di un po' cercare di capire se ci si può spostare per gli studi biblici in altre zone del Mentrisiotto. Al momento c'è questa novità anche di un incontro in pomeriggio una volta al mese, che è un po' un insieme di studio biblico, riflessione, dialogo, ma sempre con una conclusione conviviale, che vedo che comunque c'è una buona frequenza nonostante il fatto che bisogna sempre muoversi, arrivarci per vivacizzare un po' anche la vita della comunità.
Pastora Anne Zell, in questa realtà riformata sperimentate anche dei contatti o delle collaborazioni di tipo ecumenico con la Chiesa Cattolica?
Ovviamente, essendo arrivata non da tanto, io ho preso contatto, ho scritto anche ai parroci che in qualche modo vivono nella mia zona, La bella risposta intanto è stato che c'è stata una collaborazione per un funerale molto difficile per la famiglia, che era comunque una famiglia interconfessionale, ed era venuto poi anche il prete, il parroco di Vacallo. Prossimamente c'è anche in un'occasione di gioia per un battesimo, ci sarà una collaborazione, una presenza per entrambe le chiese. Questo mi sembra già quasi più importante. È bello fare poi anche la settimana di preghiera insieme. Vedo che tante manifestazioni ecumeniche si svolgono a Lugano, ovviamente, dove c'è anche la sede dell'organismo ecumenico delle chiese. Però questa attenzione alla vita quotidiana di una comunità mi sembra molto importante e anche bella.
Con questa breve visita virtuale alla Chiesa Riformata di Vacallo, insieme alla pastora Anne Zell, chiudiamo la puntata di Tempo dello Spirito. Torneremo come di consueto fra una settimana. Intanto vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.